Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amanti perché amati. Le opere di misericordia corporali e spirituali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.
Ammonire i peccatori. Tra le opere di misericordia spirituale, la correzione dei peccatori è probabilmente la più delicata da mettere in pratica. Come dimenticare l'ammonimento di Gesù a quegli scribi e farisei che volevano lapidare una donna adultera? Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Eppure, la correzione fraterna è prassi di amore richiesta da Dio fin dai tempi antichi, dopo che il peccato di Caino ha drammaticamente rivelato che siamo custodi gli uni degli altri. Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette il male, io porrò un inciampo davanti a lui ed egli morirà. Se tu non l'avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate, ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà perché è stato avvertito e tu sarai salvato. Il profeta Ezechiele è chiamato a vivere come la sentinella, il cui compito non è di giudicare, ma di osservare e riferire, non appena in grado di scorgere qualcosa dal suo punto di osservazione. Dio chiede al profeta di assumere lo stesso atteggiamento che egli ha davanti alle sue creature, di custode vigilante e sollecito, disposto a tutto pur di non perdere nemmeno una delle sue pecorelle. Eppure molte pagine dei libri profetici appaiono a noi oggi dure e inaccettabili per il loro perentorio tono di accusa con cui viene dichiarata apertamente e inesorabilmente la situazione di peccato in cui il popolo di Israele si trova continuamente a cadere. Isaia è durissimo nel denunciare l'assurdità di un culto religioso che convive con la pratica dell'ingiustizia e dell'indifferenza verso i più poveri. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterò. Le vostre mani grondano sangue. Osea non sembra avere alcun timore di rivolgersi al popolo definendolo una prostituta impenitente. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque e la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. Ma dentro e oltre l'intenzione di minaccia contenuta in queste parole se ne nasconde un'altra, assolutamente gratuita e libera, che rappresenta il vero motivo per cui Dio non ha paura di correggere, talvolta anche aspramente, coloro che ama. Dopo aver rimproverato il popolo, il profeta Isaia offre una tregua. «Su, venite e discutiamo», dice il Signore, «anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, se fossero come porpora, diventeranno come lana». Ancora più radicale è l'offerta di riconciliazione di Osea, che, dopo aver messo a nudo Israele, prova a corteggiarlo con un invito nuziale. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Solo così si può ammonire chi è nel peccato, facendo e dicendo tutto il necessario affinché l'altro non solo si penta, ma riceva anche la fiducia e l'amore indispensabili per non tornare più a fare il male. Per questo, come ha insegnato anche il Signore Gesù, ammonire può essere fatto in tanti modi: con fermezza, con profondo dolore, con amorevolezza, persino con il solo sguardo colmo di misericordia. Solo chi ha sperimentato la gioia di essere salvato, del resto, può azzardare un atto di amore così delicato, nel quale il disagio e il fastidio iniziali sono poca cosa rispetto alla gioia che si viene a creare quando il peccatore si converte. Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono addestrati. Consolare gli afflitti. La vita è una grande esperienza di libertà, per questo è anche una grande esperienza di solitudine, come soltanto la poesia riesce a dire. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera, scriveva Salvatore Quasimodo. Tuttavia, anche se a tutti è chiesto di saper abitare la solitudine come condizione essenziale per poter giungere a se stessi e agli altri, il fine originario per cui Dio crea l'uomo è un altro. Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. La prima afflizione in cui abbiamo tutti bisogno di essere consolati è proprio l'esperienza amara di essere o sentirci soli, a dover affrontare il viaggio della vita con le sue gioie e i suoi dolori. La lucidissima riflessione di Coelet, sapiente di Israele, suggerisce di considerare la vita di coppia come la misura adeguata a sostenere la fatica del vivere. Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore ricompensa per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi, ma uno solo, come fa a riscaldarsi? Oltre a donare la donna all'uomo e l'uomo alla donna, lungo tutta la storia della salvezza, il Signore non si stanca di abbassare i cieli per consolare il suo popolo dalle molteplici afflizioni che segnano il suo cammino. Lo fa come una madre. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. E come un padre, come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Anche il Signore Gesù, dopo aver offerto ai poveri e agli afflitti segni e prove della misericordia del Padre, promette ai suoi discepoli che la consolazione continuerà a essere il nome della presenza di Dio nel mondo, anche dopo la sua morte e risurrezione. Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Sarà proprio questa l'esperienza che le prime generazioni di cristiani vivranno con grande intensità dopo la Pentecoste, quando lo Spirito Consolatore comincerà a diventare la rugiada capace di lenire ogni prova e ogni sofferenza vissuta nel nome di Cristo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Tuttavia, per poter consolare chi è nell'afflizione, occorre essere allenati a rifiutare le gioie effimere e le troppo facili consolazioni. Ci consola veramente non qualcuno o qualcosa che riempie temporaneamente e insufficientemente i vuoti dell'anima o i deserti della vita. Nemmeno chi tenta di sollevarci esercitando possesso o eccessiva influenza su di noi. Soltanto chi ci lascia liberi di riprendere il cammino verso la prossima Pasqua è capace di consolare la nostra afflizione. Incontrando, oltre le lacrime, il Signore risorto, Maria di Magdala vorrebbe mettere in atto il desiderio della sposa del Cantico, la quale, dopo aver passato la notte in cerca dell'amato, finalmente lo trova alle prime luci dell'alba. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. La risposta di Gesù offre al desiderio di Maria una consolazione singolare, perché le annuncia che dopo la Pasqua la felicità non consiste più nel tornare dentro il grembo materno, ma nel camminare insieme a tutti verso la casa del Padre. Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.
Amanti, perché amati. Le opere di misericordia corporali e spirituali. Meditazioni di Roberto Pasolini, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Tau. Proposte al microfono da Monia Parente.